Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati qui in diretta su Radio Parma per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. La notizia del giorno è che da un paio d'ore è ufficiale che Parma-Napoli si giocherà domenica sera alle ore 20:45, 9 partite su 10 della penultima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea. La grande ammucchiata è già stata ribattezzata così per garantire la regolarità, visto che ci sono tanti verdetti ancora in ballo e soprattutto tante situazioni incrociate tra lotta scudetto, lotta Champions, lotta alle qualificazioni delle Coppe Europee e quella che ci riguarda più da vicino, ai noi, la lotta salvezza. Quindi il programma che è stato ufficializzato dalla Lega di A prevede Genoa-Atalanta, l'unica partita che non ha più nulla a chiedere. L'Atalanta con la vittoria di ieri si è assicurata il terzo posto e la qualificazione alla Champions League, e questa non è una cattiva notizia anche in chiave Parma, visto che i crociati saranno di scena a Bergamo nell'ultima giornata. Quindi sabato 17 maggio alle 20:45 Genoa-Atalanta, poi dicevamo 9 partite tutte in programma domenica 18 maggio alle 20:45, a partire da Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Verona-Como, Inter-Lazio-Juventus-Udinese, Lecce-Torino, Monza-Empoli, Parma-Napoli e Roma-Milan. Davvero una situazione inedita, una classifica che ancora più intricata dopo il risultato di ieri del Venezia, che ha battuto la Fiorentina per 2-1. Venezia che in questo momento è uscito dalla zona retrocessione. Allora, alla luce dei risultati di ieri, Venezia-Fiorentina 2-1 e Atalanta-Roma 2-1, la classifica a 180 minuti dalla fine del campionato, uno dei più equilibrati degli ultimi anni, vede il Napoli in testa a 78, tallonato dall'Inter a 77. A proposito, c'è anche la possibilità che l'ultima giornata possa essere anticipata in blocco a mercoledì o giovedì, proprio per consentire l'eventuale spareggio poi tra Napoli e Inter, o in ogni modo anticipare Napoli-Cagliari, Como-Inter, soltanto queste due partite, qualora il Cagliari dovesse ottenere la salvezza matematica alla penultima partita. Questo sempre per il discorso della contemporaneità tra le squadre che si giocano gli stessi obiettivi, anche perché l'Inter, lo ricordiamo, il 31 maggio giocherà la finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain, e quindi è chiaro che ha bisogno di almeno qualche giorno di recupero, di riposo. Quindi in quel caso lo spareggio sarebbe già giocato il 25 di maggio, e quindi è inevitabile che l'ultima giornata almeno di Napoli-Inter dovrà essere nel caso anticipata. Però molto dipenderà anche dal risultato anche del Cagliari, che qualora battesse il Venezia sarebbe certo della salvezza, e quindi a quel punto soltanto Napoli-Cagliari e Como-Inter verrebbero anticipate, mentre l'altra resterebbe in calendario la domenica. Questo dipenderà ovviamente dai risultati del prossimo weekend. Per il momento dicevamo Napoli 78, Inter 77, Atalanta 71, già sicura del terzo posto. Poi il primo blocco Champions, Juventus e Lazio a 64, con i bianconeri in vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Roma 63, caduta la Roma dopo un lungo periodo di imbattibilità che durava da metà dicembre. Bologna 62, Bologna un pochino rallentato nelle ultime partite. Milan 60, proprio Milan e Bologna domani sera si affronteranno alle 21 all'Olimpico nella finale di Coppa Italia. Fiorentina, possiamo dirlo, calata, crollata, ormai fuori da ogni discorso, perlomeno relativo alla Champions, a 59. Poi Como lanciatissimo a 48, Torino-Udinese ormai salve, appagate senza stimoli, 44, Genoa 40, Genoa che ha tenuto aperto lotta scudetto con il 2-2 di domenica sera al Maradona. Poi si entra nella zona caldissima con Cagliari-Verona 33, Parma 32, un pochino più avanti rispetto alle dirette concorrenti, col Venezia, dicevamo, oggi al momento salvo a 29, a 28 ci sono Empoli e Lecce, a 18 il Monza già retrocesso, che però insomma ha fatto questo colpo di coda nel lunch match domenica vincendo in casa dell'Udinese. Una situazione davvero intricatissima anche in vista della prossima giornata. Ci scrive Mick: dopo il Venezia si trema ancora di più, situazione abbastanza pesante, ogni singolo punto sarà fondamentale in caso ipotetico di pari punti a 4 squadre. Soluzione al momento da non escludere: con Lecce, Venezia e Empoli siamo in B, in caso di arrivo a 3 squadre con Venezia, Lecce o Empoli siamo allo spareggio, d'altronde abbiamo fallito quasi tutti gli scontri diretti, e aggiungo meno male che questi almeno sono finiti in modo tale che insomma adesso il Parma, chiaro, c'ha due partite toste con Napoli e Atalanta, però insomma gli scontri diretti veramente per quest'anno ce li siamo tolti, perché davvero il Parma li ha praticamente falliti quasi tutti. Questo è Davidone, messaggio lungo che però voglio leggervi. Buongiorno Marco, ieri non sono intervenuto in maniera costante, ma solo verso la fine del programma perché dovevo sbollire la rabbia. Davidone, fidati che non eri l'unico. Oggi invece mi vedo rassegnato e già pronto ad affrontare il derby l'anno prossimo. Pessimista? No, vista la squadra direi realista. Un punto in due partite così difficili sarebbe già un miracolo, figuriamoci tre. Le altre dietro? L'Empoli avrà Monza e Verona, il Lecce, Torino e Lazio, il Venezia, Cagliari, Juve. Secondo voi queste faranno meno di 4-3 punti? Domanda più che legittima. Non penso proprio, visto come lottano rispetto a noi. A questo punto spero in uno spareggio, in una classifica avulsa che ci vedrebbe condannati. Prova d'orgoglio è l'unica speranza a cui ci possiamo attaccare. Ricordate che due punti potrebbero non bastare a salvarsi, come ha detto Carmignani ieri sera. Carmignani, lo ricordiamo, intervenuto in collegamento nella puntata di Bar Sport condotta da Alberto Dalla Tana. Spero lunedì di gioire e scusarmi con tutti voi per questo pessimismo, ma al momento sono piuttosto demoralizzato. Ci scrive Matteo da Roma, a proposito, grande intervento settimana scorsa, ti aspettiamo di nuovo su queste frequenze. Ciao, la sconfitta è stata come un gancio alla Mike Tyson che mandava a KO i suoi avversari con probabili danni permanenti. Ho paura che non abbiamo le forze mentali per affrontare le ultime due sfide, anche perché secondo me il mese di aprile è vero che ha portato punti, ma ha tolto molte energie e portato vari infortuni. Anche questo è vero. Abbiamo rimesso in gioco l'Empoli perdendo l'ennesimo maledetto scontro diretto, sperando che non diventino determinanti ai fini della classifica. No comment su Valenti e sul primo gol che non si prende neanche al campo dell'oratorio. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. E poi abbiamo attendiamo ovviamente gli annunci sulle vendite di domani dovrebbe partire la prevendita dei biglietti, ma attendiamo ovviamente insomma che arrivino le indicazioni. È ufficiale la partita, l'orario da paio d'ore, quindi insomma adesso sicuramente oggi in giornata si avranno delle novità. Buondì da Mark, guardando i risultati ieri a mio avviso la squadra meno in forma è purtroppo proprio il nostro Parma. Speriamo con Napoli e Bergamo di fare due partitoni, altrimenti la vedo male. Poi ci saluta Luca, che ci ricorda appunto che ieri si è festeggiato il doppio anniversario del Parma, della vittoria di Wembley, Coppa delle Coppe e della Coppa UEFA. Ariete, il fatto che l'Atalanta abbia la Champions, cosa pensate che possa regalare punti? L'Atalanta giocherà come ha sempre fatto, niente regali, il Parma intanto è già salvo anche se fa zero punti. Speriamo sia così. Allora, Conte e Gasperini non avrebbero regalato niente a prescindere, su questo possiamo assicurare. Aggiungiamo anche Gasperini che quel 4-1 in amichevole dello scorso agosto probabilmente non l'ha digerito del tutto. Tra l'altro fu una partita stregata per l'Atalanta perché perse Scamacca, che poi rientrò dopo pochi mesi, si rifece male, annata disgraziata per l'attaccante della nazionale. Poi insomma prendere 4 gol non è mai troppo bello, e Gasperini quella se l'è un po' legata al dito. Poi potrebbe anche essere la partita da Dio di Gasperini, potrebbe essere, perché in realtà poi nelle ultime ore insomma non è così scontato che Gasperini dia l'addio all'Atalanta. Sta di fatto che classifica la mano, e vedendo anche come si è conclusa la partita, grande esultanza da parte dell'Atalanta, che insomma comunque ieri ufficialmente ha raggiunto la sua quinta qualificazione Champions negli ultimi 7 anni, tanto di cappello all'Atalanta, ed è già sicura di chiudere al terzo posto. Salve, ieri sera ho guardato tutta la puntata su TV Parma di Bar Sport. Devo dire che non è stato dato un messaggio preciso sull'eventualità di un arrivo a pari punti tra più 4 squadre. Sia Carmignani che Piovani infatti hanno detto che le ultime della classifica avulsa vanno allo spareggio. In realtà l'ultima è sempre retrocessa e le altre fanno lo spareggio. Noi in queste classifiche avulse siamo sempre ultimi, quindi sempre retrocessi. Andrea 68, ma dipende quale arriva, perché è ovvio che se si parla della terzultima, quartultima e quintultima, in quel caso vanno a fare lo spareggio terzultima e quartultima. Se è penultima, chiaramente la penultima retrocede, terzultima e quartultima vanno allo spareggio. Ecco, chiaro che una retrocessione sarebbe un delitto, questo è Stefano, che Rubini se ne andrebbe sarebbe un disastro, questo poi è tutto da vedere. Luca ci scrive giustamente alle 12 venerdì la presentazione del Festival della Serie A che ci sarà a Parma dal 6 all'8 giugno. A proposito, il 6 giugno a Parma, al Teatro Regio, i calendari di Serie A. Speriamo che il Parma possa davvero essere tra le protagoniste, sarebbe davvero clamoroso che insomma con la presentazione in calendario a Parma il Parma debba abbandonare questa categoria dopo un anno, ma non ci vogliamo neanche pensare, o meglio ci pensiamo ma cerchiamo di esorcizzare tutti gli incubi e retrocessioni. Francesco da Verona, rabbia, delusione, preoccupazione e timore, perché soffrire così tanto? Domenica sera servirà un miracolo in tutti i sensi, cerchiamo di essere positivi, mi auguro, visto l'importanza della partita, che venga designato un arbitro all'altezza. Sempre forza Parma. A proposito di arbitri, anche ieri sera l'arbitraggio di Marchetti in Venezia Fiorentina non è stato proprio impeccabile, anche quello di Sozza qualche polemica l'ha creato, tra l'altro con anche la rabbia di Claudio Ranieri, che ha abbandonato l'intervista su DAZN dopo, diciamo, l'interpretazione dell'ex arbitro Marelli sull'episodio. E ci scrive Jacopo: ciao Marco, sono il tuo amico Jacopo, speriamo che la Samp stasera non retroceda diretta in CSI. Stasera c'è un'altra partita, c'è l'ultima giornata di Serie B. Davvero la Samp sarebbe clamorosa, una retrocessione della Samp, ma anche in B, se in A situazione intricata, in B lo è ancora di più, si rischiano davvero degli arrivi, delle ammucchiate incredibili. E quindi sì, ieri sera la roba dell'arrivo a pari punti, sì, dopo ne parliamo meglio. Comunque c'è lo spareggio andata e ritorno, lo specifichiamo, perché due anni fa fu fatto solo in gara secca al Mapei Stadium tra Spezia e Verona, vinse il Verona 3-1. Quello del 2005 invece ce lo ricordiamo bene, e regalò la salvezza al Parma nel derby emiliano col Bologna. È andata e ritorno, mentre lo spareggio per lo scudetto è in gara secca. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltarci il servizio del TG Parma.
Due giornate al termine, uno scudetto e un posto Champions da assegnare, due retrocessioni da stabilire, la classifica della Serie A è la fotografia di un campionato improvvisamente apertissimo. Al Tardini il crocevia che può decidere la stagione di tante squadre. Tra gol sbagliati e disattenzioni il Parma non è riuscito a sigillare la salvezza in anticipo e i guai sono iniziati dal secondo tempo contro la Lazio. Ad Empoli anche il primo non è stato all'altezza, ma più in generale riemerge un problema nei finali di gara. Nell'ultimo quarto d'ora si è gettato al vento il lavoro di due mesi. Nei 15 finali sono stati incassati i due gol di Pedro all'Olimpico, le reti di Strefezza ed Engerin. 4 punti persi che oggi sarebbero valsi la certezza matematica di restare in Serie A. Il secondo tempo è spesso un problema. 15 gol presi da inizio campionato nell'ultimo quarto d'ora. Solo la squadra di D'Aversa ha fatto peggio. Un dato che si accompagna ai 20 punti lasciati per strada da situazioni di vantaggio. Non è il caso di sabato scorso, però. Problemi di testa, di fisico e di panchina corta. Difficile e sconsigliato fare calcoli. Ora la vittoria del Venezia sulla Fiorentina ha ulteriormente complicato il finale di stagione. Tribolatissima fino alle ultime battute. I conti si faranno alla fine, ma non è retorica ora davvero dire che i crociati hanno davanti due finali. La buona notizia è che anche un pareggio non sarebbe male. La prossima sfida contro il Napoli è la missione impossibile da affrontare. Fuori Valenti per squalifica. Chivu proverà a recuperare Steves, Bernabé e Vogliacco, ma sarà difficile averli anche solo per la panchina. Serviranno i cosiddetti attributi, ma stavolta non è detto che possano bastare.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, e ora noi ne parliamo con il nostro primo ospite, il giornalista Gianluca Zurlini. Ben ritrovato Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Spalla in Tribuna.
Allora, numeri un po' preoccupanti quelli che ha detto Marco Balestrazzi: 15 reti subite nel primo quarto d'ora, 20 punti persi in zona di vantaggio. Non è stato ovviamente il caso di sabato sera a Empoli. Beh, insomma, Zurlo, adesso dobbiamo portare la barca in salvo, poi a tutto quello che non è funzionato ci si penserà dal 26 di maggio.
Sì, hanno funzionato tantissimo. L'unica cosa che si può dire è che tutte le aspettative roboanti anche di tanti commentatori, di tanti anche colleghi di inizio stagione, sono state smentite dai fatti. Questa è una squadra non matura per la Serie A, cioè perlomeno per la Serie A, per un certo tipo di Serie A, e che dovrà essere profondamente rivista per il prossimo anno nel caso auspicabile di salvezza. Detto ciò, sento molto disfattismo. Effettivamente il Parma ha buttato via tutte le possibili occasioni, ma lo ha fatto in tutto il campionato. Cioè, se noi pensiamo che abbiamo fatto 0 punti contro Verona, Cagliari e Genoa, tanto per non fare, e Udinese, cioè tutte squadre tutt'altro che non abbordabili per il Parma, e abbia vinto solo contro Venezia e Monza, tutto sta in questo campionato. Empoli è stato l'ultimo disastro, quando si pensava di essere usciti grazie ai punti nell'aprile terribile. Adesso bisogna cercare di guardare il positivo. Allora, io sento tutte le lucubrazioni, quant'altro, bellissimo, certo, nelle ultime due giornate non si possono fare conti, perché chiunque può vincere contro chiunque. C'è di bello che finalmente si è ritrovata la contemporaneità del campionato, sì. Quindi nessuno si dovrà lamentare di niente, mentalmente si parte alla pari, non ci sono risultati, sì, con un tempo si ascolteranno le radioline, ci saranno i collegamenti per capire cosa stanno facendo sugli altri campi. Il Parma, vabbè, con un punto, secondo me, nelle prossime due partite, non dico che è matematicamente salvo, ma al 90% c'è, perché è vero che gli altri possono fare tantissimi punti, non dimentichiamo tipo il Venezia l'ultima giornata incontra la Juventus, però gli altri devono fare, il Venezia, almeno se noi facciamo un punto, il Venezia deve farne deve fare due vittorie, perché se arriva alla pari con due, Venezia comunque nello scontro diretto è alle spalle. Empoli e Lecce sono un punto dietro al Venezia e sono quattro punti indietro al Parma. Quindi se il Parma va a 33, obbligatoriamente Empoli e Lecce, tutte e due, devono vincere tutti e due gli incontri per superarsi, facendo il Parma un punto in due partite, con Napoli-Atalanta. Punto. Mi fermo qua perché poi sennò ci si perde. Detto questo, questa è la realtà dei numeri, cioè non è che da adesso bisogna fare due punti, tre punti, no, cioè con un punto molto probabilmente, non sei certo, però certo, se poi vinci con Napoli siamo a posto, per carità. Ma io dico un punto, che non è un'impresa impossibile, anche perché l'ultima giornata, grazie al risultato di ieri sera dell'Atalanta contro la Roma, di fatto noi andremo a Bergamo in una squadra che non avrà più obiettivi per il campionato, e se ci dovesse servire anche solo un punto, vedremo gli incroci dopo domenica, ma le famose partite in cui un punto basterebbe per la salvezza, non la necessità di vittoria, ma un punto basterebbe per la salvezza, insomma, come per come vanno le cose di solito a fine stagione, visto che anche lì si giocherà in contemporanea, credo che il punto potrebbe arrivare. E questo è la realtà. Dopodiché l'altro punto, io sto mettendo i punti a favore in un disastro che purtroppo è stata la partita di Empoli. L'ultimo punto è che nelle nostre mani, non dipendiamo dagli altri. Cioè, purtroppo il Parma ha dimostrato ampiamente di non essere una squadra affidabile, però è tutto nelle mani del Parma. Cioè, se perdiamo tutte e due, capiterà che retrocediamo, ma non si può recriminare. Cioè, il Parma non deve guardare i risultati degli altri, può contare solo su se stesso. E quindi, già col Napoli, è vero che, ma il Napoli ha un grosso peso, perché il Napoli adesso deve vincere tutte e due, quindi verrà Parma, squadra più forte, più motivata, cioè tutto quello che si vuole. Attenzione, perché anche le altre che abbiamo incontrato a Tardini nel mese di aprile erano tutte più forti, teoricamente erano tutte grandi motivazioni, e alla fine nessuna è uscita vincente da Tardini. Quindi non conta, nella classifica in realtà non conta, ci ha battuto il Como, cioè, abbiamo vinto contro la Juventus, è pareggiato contro l'Inter, è pareggiato contro la Fiorentina, è pareggiato contro la Lazio. Quindi la classifica conta relativamente in queste ultime giornate, per cui andiamoci a giocare, tenendo conto che l'ultima giornata c'è questo jolly da partita di Bergamo, che non è più così terribile come sarebbe stata fino alla settimana scorsa, perché quindi vediamo ancora la possibilità. Questo veramente, quella di Empoli è stata una prestazione disarmante. Qualcuno che cerca di scagionare Valenti, a me sinceramente fa sorridere. Ha fatto due robe che un giocatore professionista non può fare, ma un buffetto, l'altro è crollato. Sì, l'altro è crollato, magari possiamo discutere che poteva essere ammonito l'altro per eccesso di, ma
è caduta la linea. Cerchiamo di ricollegarci con Gianluca Zurlini, che insomma da una parte bacchetta la squadra per la prova disarmante di Empoli, dall'altra però insomma infonde fiducia e ottimismo all'ambiente giallo-blu, che ora sembra effettivamente un pochino sfiduciato. Ci dicono ovviamente, se Venezia e Parma arrivano allo spareggio, cioè se arrivano pari c'è lo spareggio, l'Empoli può arrivare a 34, perché nelle ultime due partite affronta Monza e il Verona, che a quel punto potrebbe già essere salvo. Anche se effettivamente l'Empoli sarebbe veramente sorprendente, ultima vittoria l'8 di dicembre, poi potrebbe infilare un filotto. Napoli e Atalanta non fanno sconti, quindi insomma c'è un pochino di sfiducia tra i nostri tifosi. Zurlo, sei in collegamento, stavi finendo, sì.
Sì, ok. Allora, no, niente, finivo dicendo che le cose di Valenti è stata ingiustificabile, perché ha dato un fallo di reazione lieve, ma ha preso la munizione. Bene, lasciamo stare. Il secondo fallo è assolutamente inutile, con un Suzuki che era davanti l'uomo e quindi c'era il controllo. Leoni che stava rientrando e lui prende per la maglia questo e lascia la squadra in 10. Valenti è recidivo, ce lo ricordate il passato, ha fatto queste 10 partite con Chievo, stop, è 4 anni e mezzo che è qua, quindi sarà una delle prime cessioni da fare, secondo me, nel mercato, se ci salviamo. È un Parma che non regge la tensione, in sostanza è questa, quando non ha niente da perdere e tutto da guadagnare, cioè contro squadre in cui è contropronostico, e questo sarà il caso di domenica sera con il Napoli, va in campo con uno spirito diverso, perché non deve dimostrare nulla. Quando in tutte le partite dove doveva per forza vincere, o comunque insomma erano partite quelle della svolta eccetera, ha sempre fallito la prestazione, ma sempre. Costante tutto il campionato, e quindi in prospettiva futura, se ci salveremo, dimostra che serve esperienza nella squadra. Questa squadra difetta di esperienza, sono tutti giocatori giovani che in Serie A non avevano mai giocato o quasi, E questo si vede, purtroppo. C'è niente da fare, tant'è che uno dei più positivi quando è subentrato anche Empoli è stato Djuric, che è l'unico giocatore che ha diversi campionati di Serie A alle spalle in questo Parma. Qualcosa c'ha Vogliacco, che però era fuori gioco in questo momento, qualcosina Hernani, per il resto tutti gli altri hanno giocato sì e no un campionato, se l'hanno giocato. E quindi questa è, io credo che il Parma possa ancora farcela salvarsi senza imprese epiche. Ovviamente la tensione deve essere alta e capisco la paura dei tifosi, hanno ragionissima visto quello che ha fatto vedere la squadra in quest'annata, ma cerchiamo di essere positivi, stiamo tutti nella stessa barca, se retrocede il Parma da addetti ai lavori, a tifosi o opinionisti, retrocediamo tutti in B, siamo tutti di serie B e non più di serie A, quindi questo è.
Allora Azzurro, si sono letteralmente scatenati i nostri radioascoltatori su questa, insomma, tue uscite, tue affermazioni. Allora, qualcuno è d'accordo? Allora, Davidone dice: il Zurlo è sempre una fonte di saggezza e cose corrette, ma stavolta mi senti dire che un punto potrebbe non bastare. Su Valentino mi esprimo, anche perché le cose che potrei citare non potrebbero essere esatte. Qui Zurlini un po' troppo ottimista, Andrea68, mentre poi dice: sono d'accordo con Zurlini per via di Valenti, Sandro di Poviglio. Poi ancora Ale, il ragionamento dello Zurlo sul fatto che con le grandi non sento la pressione, purtroppo questa volta non funzionerà, la pressione sarà non quella dell'avversario ma quella della salvezza. Invece dai, ti porto anche due messaggi positivi. Enrico da Fidenza: questi che dicono che siamo già retrocessi sono gli stessi che dicevano che nelle 4 partite dure non avremmo fatto un punto, ma ne abbiamo fatti 5, aggiungo 6, perché poi in aprile sono state 6 in 4 partite contro le big. Buongiorno, mi piace lo smodato ottimismo dei colleghi tifosi, ma i tifosi delle squadre sotto di 4 punti a 2 giornate dalla fine cosa pensano in questo momento? Anche le altre incontrano squadre di Serie A, tra cui Juventus e Lazio. Poi guarda, l'ultima volta che abbiamo giocato bene è stato il secondo tempo con l'Inter, guarda caso con Bernabé, senza centrocampo siamo inesistenti in costruzione, speriamo. Pippo ci chiede invece, Davidone, in caso di malaugurata retrocessione in Serie B, secondo te cosa potrebbe succedere?
Potrebbe succedere due cose: o un mantenimento di una parte dell'organico con alcuni giocatori importanti, quelli trattenibili, penso ad esempio a un Bernabé che quest'anno ha avuto problemi fisici e quindi è a meno mercato, con la cessione di un paio di big, penso a Suzuki e Bonny, cose di questo genere, cioè giocatori che hanno comunque mercato, e che è una politica simile Sassuolo dello scorso anno, oppure rivoluzione puntando sui giovani già acquisiti e su quelli che sono arrivati anche quest'anno e che in B comunque farebbero sicuramente meglio che in A, per cercare di fare insomma un campionato in proiezione. Queste sono le due, guardando i curriculum di Cherubini, secondo me comunque giocatori di esperienza, che fosse in B o che fosse in A, li inserirà senza snaturare la politica dei giovani, ma tenendo conto che i giovani vanno inseriti in un contesto che li aiuti a maturare. Faccio un esempio: a inizio stagione ricordiamoci che la coppia virtuale in partenza, diciamo, se recuperava così, c'era Osorio e Circati, ma dei due il quotato era Circati, non Osorio, che è qua da 4 anni e mezzo, poi si è infortunato, quindi è sparito dai radar. A un certo punto della stagione, se Osorio non si fosse infortunato, avremmo avuto Osorio Valenti con Pecchia, che giocava con due centrali. Oddio, se uno pensa che questi siano due centrali difensivi che in Serie A possono fare bene, e Valenti aveva fatto 8-9 partite adesso con una difesa diversamente strutturata di Chivu, è una coincidenza, ma da quando è a Parma non abbiamo mai visto fare delle grandi prestazioni, ha sempre avuto ogni tanto qualche momento di follia, qualche errore che sono costati rigori, che sono costate cose al di là di queste cose. Quindi era una squadra che aveva quando si diceva all'inizio stagione serve un centrale esperto, ma in realtà è dimostrato che serviva, e come il centrocampo, che è corto, a pochi elementi, basta l'infortunio di un giocatore e non hai riserve da mettere in campo. Questo è, quindi se si va in Serie B credo che ci sarà una politica di maggiori cessioni, ecco, qualche cessione in più giocatore. Se si rimane in Serie A l'ossatura rimarrà quella, con l'innesto di alcuni giocatori di esperienza e al massimo la vendita di un giocatore o due se arriveranno delle offerte importanti. Poi si piazzeranno, come si è fatto tutti gli anni, quei giocatori che non si riterranno più disponibili alla clausola. Poi bisogna vedere anche cosa vuole fare Chivu, perché in caso di salvezza c'è la clausola del rinnovo di contratto automatico, ma vedremo, insomma, ecco, anche quello non lo do improbabile, ma neanche per scontato.
Eh sì, allora Rino ci ricorda che Napoli avrà fuori il suo miglior centrocampista Lobotka, che è uscito dopo pochi minuti della partita col Genoa,
l'uomo forte della squadra,
che lo forte, rientrerà nel rest part time, che potrebbe essere utile più a gare in corso, però insomma qualche problema il Napoli ce l'ha, anche perché poi dietro ha fuori anche Buongiorno, che potrebbe rientrare solo in occasione dell'ultima partita. Poi, da grande esperto quale sei di ordine pubblico, ci arriva questa domanda, ovviamente riferita alla partita tra Parma Parma e Napoli, ma dal punto di vista della sicurezza la partita alle 20:45 ha senso? Se Parma e Inter vincono, come la prenderanno i tifosi avversari che sono già sotto osservazione per precedenti episodi? Ti giro la palla.
Sarà un grosso problema, non dico un disastro, ma questa è la classica partita che in tempi normali, non dominati dalle televisioni, avrebbe dovuto giocarsi alle 15, cioè in pieno giorno, per controllare qualunque cosa succeda, anche perché i tifosi del Napoli, una partita così importante, hanno una caratteristica: anche se vietassero l'arrivo dei tifosi da Napoli, dalla Campania, conta poco, perché ci sono ovunque emigrati napoletani, non solo a Parma, ma Reggio, Modena, e tutti sono tifosi, cioè io ne conosco alcuni, ma veramente, cioè in confronto noi parmigiani, ma l'ultra dei boys è un moderato della tribuna centrale in confronto a questi, persone che sono normalissime, che conosco, ma quando li sento anche nei giorni scorsi, sentivo parlare del Napoli, è proprio veramente, sono schizzati per così dire, quindi il problema sarà pesante secondo me, speriamo che si riesca a organizzarlo bene, perché la sera purtroppo non aiuta, l'oscurità non aiuta, e se per caso poi appunto il Napoli dovesse andare male, come ci dovesse essere degli inconvenienti, non vorrei insomma che ci fossero episodi non piacevoli. Quest'anno non è successo praticamente nulla a Parma, nelle partite di Serie A l'ordine pubblico è stato per fortuna sempre organizzato bene, nonostante i grandi pienoni e i grandi arrivi di tifosi ospiti e altardini. Speriamo che questa la normalità avrebbe voluto che la nazionalità che si giocasse alle 15 e non alle 20:40, anche alle 18 o 18:30, ma alle 20:45 è un orario lì. Purtroppo però c'è questa contemporaneità, e purtroppo per fortuna c'è questa contemporaneità, e per motivi televisivi non potevano giocare evidentemente alle 15, perché le TV hanno un audience che alle 20:45 le partite di cartello le giocano tutte di sera, quindi in caso di contemporaneità era evidente che in più è già un orario, è già un periodo dell'anno in cui alla sera eventualmente si prevede la giocata, credo che anche l'ultima giornata si giocherà comunque di sera tutta, tranne le partite che non servono per la classifica, insomma, che si vedranno dopo domenica ovviamente.
Comunque ti ringraziano perché hai dato una buona dose d'ottimismo prima, e dicono assurdo giocare 20:45.
Soprattutto più di ottimismo capisco chi è pessimista, capisco chi è molto preoccupato, io ho cercato di essere un po' realista, chiudo, la butto lì. Secondo me le due squadre che più probabile possono retrocedere, con tutte le cose incrociate, sono in questo momento Venezia e Lecce. Perché l'Empoli, giocando col Monza e avendo l'ultima in casa,
col Verona,
che dovrebbe essere già salvo, perché il Verona ha fatto un po' come il Parma, ha frenato quando ormai sembrava sicuro della salvezza, ma a un punto dovrebbe riuscire a farlo. Insomma, secondo me può farsela a fare l'unplan del però è una previsione così, insomma. Io ripeto, il Parma è in pericolo, è pericolante, ma non è con le sabbie mobili alla bocca come alcuni sembrano volerli accreditare. È messo non bene, ma non malissimo. Io mi auguro che insomma non ci sia questo disastro, insomma, vorrebbe dire che il Parma le perde tutte e due e gli altri le vincono tutte. Allora vabbè. Allora ci dovremmo rendere l'evidenza e non incolpare nessuno.
Restiamo realisti per il momento. Grazie a Gianluca Zurlini, un abbraccio, buona giornata, ciao Zurlo.
Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
Ciao Zurlo. E qualcuno scrive: il Venezia perderà a Cagliari. Insomma, poi c'è molta preoccupazione sul discorso della gestione dei tanti napoletani che verranno a Parma la sera. Immaginate cosa può succedere se vincono lo scudetto. Lo vincerebbero solo ovviamente in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dell'Inter a San Siro contro a Lazio. E noi con questo possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna. Continuo a leggere qualche messaggio al 333-9200-170. Beppe, purtroppo si continua sempre a dire che basta un punto e ragionando così le partite si perdono. Bisogna andare in campo per vincere e non per pareggiare. Poi, Ampo 60, Valenti è caduto nella trappolona che gli ha preparato il mago di Stoccarda. Roberto D'Aversa l'ha allenato e sapeva che se provocato poteva fare la cavolata. Sì, tra l'altro c'è stato anche un diverbio l'uscita dal campo tra Valenti e il tecnico dell'Empoli. Sono Francesco, non sottovalutiamo i 18-20 punti fatti con le grandi, siamo nelle mani di Cherubini, Valenti lo salverei, non è male con quello che c'è in giro. Questo è messaggio di Francesco. Poi l'ultimo messaggio che andiamo a leggere: senatore, che i giocatori si devono dare una svegliata, conquistare la salvezza e poi via da Parma. Questo è Paolo. Noi di questo e di molto altro ne parliamo con il nostro secondo ospite, che è l'agente di mercato, ex attaccante Mino Franzese. Ciao Mino.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Allora, come senti l'ambiente di Parma? È da una parte carico, dall'altra un po' sfiduciato. Insomma, da una parte guardiamo al Parma, da una parte però si guarda anche al Napoli. Insomma, immagino che la delusione per la mancata vittoria sul Genoa sia forte comunque.
Sì, no, sicuramente. Il Napoli si è giocato, diciamo così, come dice Conte, il bonus, no? Il famoso bonus che gli permetteva anche di pareggiare una partita. L'ha fatto in casa, non se l'aspettava nessuno, adesso è obbligato a vincere queste ultime due. Il Parma da parte sua si è andata un po' a incasinare, ecco. Mancava io penso che con un punto sarebbe salva. In queste ultime domeniche ha avuto la possibilità di fare questo benedetto punto, non c'è riuscita e adesso ci si trova in una partita che è uno spareggio per quanto riguarda lo scudetto, il Napoli, e le salvezze per il Parma.
Ti chiedo questo, Mino, restando a parlare sempre degli uomini di Conte, secondo te nelle ultime settimane cosa è un po' mancato al Napoli? Perché anche nelle vittorie, penso a quelle col Monza, quelle di Monza e Lecce, non è che poi si fosse visto un Napoli così spumeggiante, un Napoli alla Conte che insomma ha trovato il gol, poi insomma lo ha difeso. La sensazione è che anche il Napoli sia arrivato un pochino col fiato corto in questo finale di stagione.
Sì, direi di sì. Alcuni infortuni sicuramente sono stati importanti. C'è il Buongiorno, Juan Jesus, che era il suo sostituto, Lobodka, insomma, ha giocato le ultime partite, ma sempre un po' così. Fortunato, è uscito, qualche problemino, ma credo che sia anche una questione di paura, non so, in un certo senso. Io l'altra sera, vedendo la partita, ho captato un po' di paura, ecco, che sei arrivato quasi al traguardo e c'è qualcuno che magari o che non è abituato o che magari si nota che magari la palla gli scotta un po'.
Sì, questo sì. Mentre guardando l'altra parte, vabbè, il Parma quest'anno praticamente gli scontri diretti non ha azzeccato uno. Quello di Empoli è clamoroso, basta pensare che l'Empoli non vinceva dall'8 di dicembre, è stato praticamente rianimato sull'orlo del baratro. Ecco, secondo te lì cosa entra nella testa dei giocatori? Io sto pensando a un primo tempo come ha giocato il Parma, terz'ultima giornata, va Empoli, ti giochi la salvezza, in caso di vittoria sei praticamente salvo, con un pareggio al 90% sei praticamente al sicuro, vai sotto di un gol, prendendo veramente un gol evitabilissimo, quello di Fazzini, resti in 10, poi trovi la reazione, la ripresa, e nel momento in cui devi semplicemente serrare i ranghi e mantenere l'1-1, vabbè, Angerin inventa il gol della domenica, però è stato messo nelle condizioni di poterlo inventare. Insomma, un Parma che davvero si è complicato la vita. Secondo te lì cosa subentra? Anche perché veniva da una prestazione, le ultime, ma anche l'ultima col Como, dove non aveva fatto male anche col Como, insomma, penso che il pareggio fosse ampiamente meritato.
Sì, no, assolutamente il pareggio sarebbe stato giusto.
Eccoci, ti fermo Mino, perché è arrivato il momento della nostra iniziativa Clicca Ora Radio Parma. Vi diamo un biglietto omaggio di Tribuna d'Onore allo Stadio Tardini per assistere alla partita, la partitissima, al big match tra Parma e Napoli domenica alle 20:45. Quindi vediamo chi è stato il più rapido tra voi radioascoltatori. Ovviamente per partecipare dovete scaricare sul vostro smartphone o tablet l'app di 12 TV Parma, che incorpora anche Radio Parma. Vi arriverà un link con l'invio di una notifica push, e quindi dovete cliccare il link, compilare il form con i vostri dati personali. Il primo che lo farà riceverà il biglietto omaggio per la Tribuna d'Onore del Tardini. Insomma, Mino, questa di Parma-Napoli è un biglietto che pesa, è una gran
Porca
partita.
Miseria. Porca porca miseria, beata chi,
allora, vediamo chi sarà stato veloce, ma oggi si stanno seguendo in tanti, infatti ci stanno davvero seguendo in tanti. Allora, a proposito, lì nei bassi fondi dicono, a mio avviso, un punto non è sufficiente per la salvezza, contrariamente a quanto dicevi tu, Mino. Proprio le vittorie di Empoli e Venezia ci dicono che è un campionato imprevedibile. Vittorio ci fa la battuta: propongo di cambiare il nome da Parma 1913 a Parma 118, visto tutte le squadre che abbiamo rianimato. Vabbè, insomma, la battuta del giorno la diamo a Vittorio. Molto, se non fosse vero, ci sarebbe da sorridere, invece purtroppo a noi è vero. Conte, il calcio champagne non l'ha mai fatto, è ossessionato dalla fase difensiva, va da poco al bello, infatti è uno dei maestri del nostro mister Chivu. Tra l'altro, mister Chivu, che ha avuto l'opportunità di lavorare con Conte quando Chivu allenava le giovani dell'Inter, e Conte era in prima squadra, quindi magari qualche sbirciatina, la pinetina può avergliela data, ecco. E quindi ti chiedo proprio questo, insomma, un punto non è sufficiente, però prescindere, parlavamo di questo Parma, Parma si esalta solo con le grandi, ma questo è un problema, nel senso che poi il campionato te lo giochi con le piccole.
Vabbè, sì. No, è mancato qualche punto effettivamente con qualche squadra di bassa classifica, o comunque sai che lottasse anche loro per il discorso di stare in categoria. Manca, probabilmente, insomma, deve ancora crescere dal punto di vista mentale, perché insomma giocare con le grandi squadre è un po' più semplice mentalmente, no? Cioè, l'allenatore non deve poi caricare più di troppo la situazione, però in questi casi, quando ti mancano veramente sei a un passo dalla salvezza, lì più una questione mentale, sì, ripeto, insomma, adesso sicuramente domenica l'atteggiamento sarà super positivo, perché voi si gioca tantissimo, entrambi le squadre, infatti sarà una partita veramente, sono molto curioso e che dire, speriamo insomma che insomma alla fine entrambe le squadre, io poi insomma simpatizzo per entrambi, dunque che alla fine comunque entrambi arriveranno all'obiettivo.
Eh sì, adesso bisogna un po' capire come, però allora mi viene da dire, l'abbiamo visto prima anche con lo Zurlo, abbiamo fatto un po' il calendario, allora ti leggo le partite di domenica nei bassi fondi, così insomma ci facciamo due calcoli anche noi: Cagliari-Venezia, Verona-Como, ovviamente Parma-Napoli, Cagliari-Venezia abbiamo già detto, Monza-Empoli, Lecce-Torino. Allora, situazione, Lecce 20, ed Empoli 28, Venezia 29, 32 Parma, 33 Cagliari-Verona. Allora, secondo te, allora, molto immagino che si giocherà in Cagliari-Venezia, dove praticamente insomma sì, entrambe le squadre con un successo, insomma il Venezia comunque potrebbe raggiungere il gruppone a 32. E poi insomma Monza-Empoli, probabilmente l'Empoli è il calendario più agevole. Poi c'è Lecce-Torino, è vero che il Torino è demotivato, però poi l'ultima giornata c'è Lazio-Lecce, quindi il Lecce per almeno raggiungere il Parma dovrebbe fare almeno 4 punti, quindi non perdere all'Olimpico, questo è ovviamente battendo il Torino. Domenica come, cioè questo turno come lo vedi a tavolino? Ma, ecco,
non, guarda, è difficile anche fare un pronostico, perché voglio dire, non, per esempio, non mi aspettavo neanche, adesso faccio un esempio, il Genova-Napoli, dici va là, non ha motivazioni, però ha fatto la partita, e non credo neanche che il Monza regala la partita all'Empoli, assolutamente no, se la gioca, mi dimostra anche domenica scorsa, e non lo so, è veramente molto, molto difficile fare un pronostico, mi viene facile o comunque pensare che magari Lecce in casa magari possa vincere la partita, sì. Quello magari sì. Il Venezia anche il Venezia a Cagliari, insomma è una partita che a Cagliari andrebbe anche un X,
sì.
Cioè, sono tutte cose che uno sai, non è molto semplice, ecco, cioè, è molto complicato, cioè, siamo arrivati in fondo veramente in una situazione che io sinceramente non ricordo così complicata.
No, così complicata, poi insomma guardando l'ultima giornata hanno fatto punti le ultime 4, è un paradosso, perché effettivamente lo stesso Monza, che infatti ci scrive proprio Davidone, occhio al Monza, ultima partita in casa sua davanti al proprio pubblico, speriamo bene. Allora, il Monza ha già vinto a Udine, dubito che possa infilare due exploit di fila dopo che praticamente non vinceva da 4 mesi, però effettivamente anche visto l'Empoli di sabato a me non è sembrata una squadra forse appena un po' più cattiva, un po' più determinata, però insomma nel secondo tempo un uomo in più, adesso tralasciando il discorso di tifo tutto, insomma la classifica comunque pesa in certe situazioni, Mino.
No, tu che hai giocato sicuramente a certi, sì, livelli. Però il Monza ha dimostrato che comunque si è sempre giocata anche con il Napoli, per esempio. La partita contro il Napoli è stata una partita combattuta, ed era già retrocessa. Insomma, non è una squadra che mi fa pensare che regali. Poi, ovviamente, le motivazioni dovrebbero fare la differenza, ma non lo do così per scontato. ovviamente facendo punti il Parma cioè, farebbe il suo e basterebbe, sì. Ovviamente, però poi insomma ripeto, insomma è un fine stagione veramente molto complesso, però insomma è bello anche così, dai.
Eh sì, è bello così. Allora, diciamo esperto di tattica, ti chiedo l'ultima cosa. Secondo te, in quale zona di campo, qual è il duello su cui si potrebbe determinare l'esito di Parma-Napoli? Ricordiamo, in programma domenica sera al Tardini alle 20.45.
Ma dipende, perché mi aspetto che Conti ritorni al 4-3-3, perché entrando Neves a fine partita contro il Genoa, l'ho visto anche abbastanza bene, potrebbe riproporre un 4-3-3. A quel punto il Napoli con quel tipo di modulo va a agire molto sugli esterni, con un lavoro che fa Lukaku centralmente. Secondo me diciamo che le fasce, secondo me, faranno la differenza, secondo me, se giocherà a tre. Altrimenti insomma, il centrocampo del Napoli è un bel centrocampo, insomma, se stanno bene tutti e tre. Adesso Lobotka sembra che non ce la faccia per domenica.
No. Lobotka sente del Napoli per infortunio, ricordiamo Valenti invece è uscito oggi, diciamo il provvedimento del giudice sportivo, espulso a Empoli, ovviamente squalificato per una giornata, rientrerà poi nell'ultima partita.
Gli esterni faranno la differenza in questa partita, gli esterni d'attacco.
Eh sì, gli esterni d'attacco assolutamente. Ti chiedo allora, ci chiedono chi metteresti su Lukaku, ecco, chi manderesti in marcatura su Lukaku? Leoni?
Allora, i difensori centrali del Parma non sono molto possenti. Io ci metterei il capitano.
Ah, del Prato, sì. Potrebbe essere uno con la conferma quindi di Ainhoa a tutta fascia.
Sì. Io credo che giocherà così, però poi insomma ci stupirà, vediamo un attimino.
Eh sì. Allora Mino, ti saluto con i saluti. Grande Mino, ti saluta dal mio, c'è il Manghi. Saluto di Manghi, Filo.
Ciao,
ti
saluto a lui, grazie. Grazie.
Saluto Mino Franzese, grazie. Ovviamente. Grazie, ci vediamo a questo punto domenica sera al Tardini.
Al Tardini, certamente. Grazie. Un abbraccio, grazie a voi.
Grazie, un abbraccio a Mino Franzese, agente di mercato, ex attaccante. Infatti, con lui abbiamo fatto anche un po' una lettura tattica di quella che sarà la partita di domenica. Non spettacolare, ma fondamentale per entrambe le squadre. Ci scrive Sandro da Poviglio. Allora, l'altra settimana avevo pronosticato quello che si è avverato purtroppo. La domanda è questa: dato che andremo in Serie B, l'anno scorso parlavamo che avevamo giocatori che potevano fare la Serie A, non è stato così. Allora, se manteniamo questa cosa in Serie B, siamo a posto, veniamo su subito forse. Questo è Sandro da Poviglio. No, a proposito, qualcosa immaginiamo che cambierà, ecco. Leoni su Lukaku, a Del Prato gli dà una spallata e lo manda a 2 metri Stefano. Del Prato, che lo ricordiamo, chiuse in porta la partita di Napoli e subì proprio gol da Lukaku. Anche questa è una delle cose strane del campionato pazzo folle del Parma. Stefano sempre ci scrive: a Cagliari si muoverà tutta la Sardegna, l'Aurora Domus, e in casa il Cagliari, purtroppo anche noi lo sappiamo bene, in certe condizioni è veramente durissimo per il Venezia fare il punto. Aggiungo che ieri sera probabilmente, se il Venezia avesse affrontato una squadra diversa, la Fiorentina avrebbe faticato a far punti. Nel senso, ha fatto una discreta partita, ma Fiorentina veniva da 120 minuti giovedì in conference con la delusione dell'eliminazione ai rigori ed era senza Kane e Gudmundsson. Quindi, insomma, Fiorentina, poi anche le parole di Pradelli dopo partita, dire che abbia giocato male a Fiorentina è quasi un eufemismo, nel senso che, non so, Venezia sicuramente è ripresa, però insomma, la Fiorentina non era forse l'avversario peggiore in questa fase della stagione, ecco, l'avrei presa volentieri, ecco. Del Prato su Lukaku, più alto di 20 centimetri, insomma sì, qualche commento su Del Prato su Lukaku, ma va bene, insomma, io ho proposto alternativa a Leoni, potrebbe essere effettivamente un'idea. Oggi ci ricorda anche a Luca la quarta tappa del Giro d'Italia, dal Berobello Lecce, 189 km, probabile arrivo allo sprint. Il Venezia non vincerà mai a Cagliari. Allora ci attacchiamo al Venezia e aggiungo anche al Lecce, perché Lecce-Torino ok, ma poi Lazio-Lecce non sarà semplice. Anche se la Lazio poi, con vittoria della Juve sull'Udinese, contemporanea sconfitta dei biancocelesti a Roma, in casa dell'Inter a San Siro, sarebbe matematicamente fuori dalla Champions perché è in svantaggio negli scontri diretti. Dennis, fondamentale che il Como vinca a Verona. Il Como ha 6 vittorie consecutive, sta veramente volando, pur non avendo più obiettivi se non blindare il decimo posto, che però ormai è praticamente cosa fatta. Così il Verona è obbligato a fare un punto a Empoli all'ultima giornata. Eh sì, non sarebbe male. L'Empoli è a 28, potrebbe verosimilmente chiudere tra 32 e 34, in base a come andrà anche Verona-Como. Non diamo per certa la vittoria dell'Empoli a Monza, visto come giocano. Quello che ho detto prima, io Monza-Empoli, Lecce-Torino, al di là che Monza e Torino sono demotivati, non è che veda Empoli e Lecce così brillanti. E Lecce, tra l'altro, non vince dal 31 di gennaio, proprio al Tardini, 3-1. A Verona ha sprecato un'occasione, bisogna dirlo. Erano in vantaggio 1-0. Si sarebbero, non dico messi al riparo, però sarebbero rimasti, sono stati scavalcati dal Venezia. È vero che c'è questo bonus di Lecce Torino, ma finora Lecce tutte le partite in casa che doveva vincere contro squadre demotivato dietro in classifica, Lecce Como un mese fa, ci abbiamo perso anche noi, insomma ne sappiamo qualcosa, oppure Lecce Venezia, tutte partite che Lecce ha fallito. È vero che ci sarà la spinta del Via del Mare, così come ci sarà la spinta del pubblico sardo in Cagliari Venezia, però insomma sono partite da cosiddetta tripla. Il Torino non ha più nulla da chiedere, però insomma non sarebbe la prima volta. Il Torino comunque con l'Inter nel finale ha dato l'idea comunque un pochino di provarci, ecco, anche col gol annullato poi a Masina. Vedremo comunque, sicuramente Lecce-Torino, Lecce è ovviamente favorito. Noi però ora torniamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
Mazda CX-30, il crossover ibrido ha un nuovo motore. Tecnologia raffinata per un piacere di guida inconfondibile. A maggio da 24.950 euro con permuta e Mazda Advantage. Offerta valida fino al 31 maggio 2025. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Torino fa beneficenza come noi, Sandro da Poviglio. Poi ci scrive... la Lazio dovesse perdere a Milano, l'ultima non può perdere perché lotta per l'Europa, questo è Roberto, e sulla stessa lunghezza d'onda la Lazio se perde con l'Inter comunque deve lottare per un posto in Europa anche se non è la Champions, quindi anche l'ultima sarebbe decisiva. Ma infatti io vi dico, Lazio-Lecce, lo dico sottovoce, non mi ascolta nessuno, potrebbe essere la partita chiave per il Parma. Sarei stato molto più preoccupato se Lecce avesse vinto a Verona. È vero che restava in ballo il Verona, però Lecce a quel punto, quei tre punti sul Torino e col Parma, ai noi, a zero nelle ultime due, ci avrebbe scavalcato. Ecco. Poi ci scrive anche Stefano, a parte il discorso di orgoglio del Monza che lascia il tempo che trova, la vedo dura che squadre ormai senza obiettivi scendono in campo dando l'anima, anche perché sono stanchi tutti a fine campionato e non rischi di farti male soprattutto. Chiudiamo questo, diciamo, previsione alla prossima giornata con... Davidone, un sogno nel cassetto, pareggiano tutte, noi compresi saremmo salvi. Allora vediamo se firma per questa soluzione il nostro terzo e ultimo ospite, che è Andrea Cagnin. Ciao Cagno.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora,
buongiorno,
ti piace la proposta, pareggiamo tutte. Non so se a Napoli sono contenti però.
Forse loro non sono contentissimi, però a me andrebbe bene, se c'è da firmare io sono qua.
Allora, tu hai sempre infuso grande ottimismo e grande fiducia durante tutto l'anno, oggi prevale un po' di pessimismo, ma soprattutto tutti con la calcolatrice, le tabelle in mano, perché insomma è davvero una lotta intricatissima. Ti chiedo come la vedi, ecco, a 180 minuti alla fine, guardando il Parma, ma ai noi purtroppo dovendo anche guardare le altre.
Allora, io sai che sono sempre stato ottimista e lo sono ancora. Sembra che dietro di noi a 4 punti ci siano il Barcellona, il Bayern e il Paris Saint-Germain. E invece non è così, nel senso che noi siamo balordi, però se sono a 4 punti dietro le altre non sono queste squadre qua. Quindi io credo, e l'ho sempre detto, che a 33 punti ci si salva. Ho un messaggio che ho mandato 2 mesi e mezzo fa a Palla in Tribuna e ne sono ancora convinto. Con un punto siamo tranquilli, come diceva anche Zurlini, sì, perché secondo me fare sei, pensare che facciano sei punti le squadre che hanno vinto una partita negli ultimi tre mesi, secondo me è utopia. Poi ovviamente in fondo al campionato sono sempre dei risultati un po' strani, però io credo che anche il Parma, insomma, io sono fiducioso della partita col Napoli e lo sono da un po', perché il Napoli secondo me non è così in forma, le ultime partite io l'ho visto e non ha giocato, cioè ha sempre vinto 1-0 giochicchiando, cioè non è una squadra schiaccia sassi che dici ti possa venire a imporre. Io sono fiducioso che non perdiamo.
Allora, faccio un po' l'avvocato del diavolo. Secondo te quindi Napoli potrebbe fallire due appuntamenti così importanti di fila? Ti chiedo questo, perché sai, il 2-2 sì, col Genoa mi ha messo un po' sul chi va là, ecco, confidavo, ecco, magari da chi arrivasse a più tre, il bonus, tra virgolette, se lo giocasse con Altardini.
Il bonus sicuramente se l'è giocato col Genoa, e di questo assolutamente, per me è stata una sorpresa. Però io ti dico, non è tanto questione, cioè in Serie A comunque in casa noi abbiamo sempre fatto dei buoni risultati con le squadre di alta classifica. Forse stavolta ci sarà un po' più di pressione, che è una cosa che soffriamo, perché noi, secondo me, più che la mancanza di capacità tecnica, è proprio una mancanza di carattere e di personalità nelle partite dentro o fuori, che sono gli scontri diretti poi per noi in Serie A, dove abbiamo praticamente sempre fallito, mentre le partite che giochi un po' più leggero, io penso che il Parma abbia dimostrato di avere delle capacità. Poi ovvio non siamo mica una squadra da coppe europee, però secondo me rispetto alle squadre che ci sono lì vicino, noi abbiamo qualche cosina in più tecnicamente.
Eh sì, allora Davidone, il Cagno è una fonte di ottimismo dal quale attingere. Domenica, ragazzi, tutti al Tardini. Lo so, saremo in minoranza, ma la nostra voce sarà veramente fortissima. Sempre forza Parma. Sulla stessa lunghezza d'onda ci scrive anche Bonaz. Troppo disfattismo nell'ambiente che non aiuta. Allora, Cagno, diciamoci la verità. Parma ha avuto i primi due match point e non se li ha giocati benissimo, insomma, col Como e soprattutto ad Empoli. Non so, forse ritrovandosi in una situazione diversa, tra virgolette, con la Big, quindi con le motivazioni, un po' con le spalle al muro. Insomma, questa è una squadra che è vero, da una parte soffre le pressioni, però dall'altra, con le grandi l'abbiamo sempre detto, ha sempre ben figurato.
Sono d'accordo, io ho anche molta fiducia in Chivu, che a me ha sorpreso positivamente da quando c'è a Parma, anche se qualche errore probabilmente l'ha fatto anche lui. Però io credo che lui potrà toccare quelle chiavi giuste per far tornare quei ragazzi, quelli che abbiamo visto poi con la Juventus, quelli che abbiamo visto con la Lazio, che secondo me è stata una partita dove abbiamo giocato benissimo e non giocavamo contro squadre
motivate e anche motivate, aggiungo,
ed erano tutte motivate perché lottavano per la Champions. E quindi io dico, secondo me abbiamo sbagliato tantissimo il primo tempo sabato sera, quello è innegabile, però credo che poi alla fine col Como non meritavamo di perdere assolutamente, cioè non è che siamo giù, che anche fisicamente qualcuno mi dice siamo la squadra meno in forma di queste, secondo me no, secondo me abbiamo sbagliato il primo tempo di Empoli, questo sì, però non penso per problemi fisici, ma proprio secondo me per un po' di tensione, non lo so.
Eh sì, speriamo ovviamente che arrivi un pronto riscatto col Napoli, che per il Parma in questo caso vorrebbe dire salvezza. Grazie e buon pomeriggio al nostro grande amico, grande tifoso Andrea Cagnin. Ciao Cagno.
Grazie, forza Parma.
Sempre, sempre forza Parma. Noi siamo arrivati in chiusura, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.